That's the Mountain Cast.
Giugno 1965, 50 anni fa. In quel periodo era in corso il programma spaziale umano della NASA Gemini. Era iniziato nel marzo di quell'anno con il lancio della prima missione del programma, la Gemini 3, una missione di collaudo, proseguita poi all'inizio di giugno del 1965 con la storica Gemini 4, in cui il primo astronauta americano Ed White aveva fatto una passeggiata spaziale, e si attendeva la prossima missione del programma in agosto, la missione Gemini 5, che sarebbe stata di lunga durata, naturalmente per gli standard di quei tempi. Ma quel 29 di giugno un altro americano volò nello spazio. Chi era? Era Joe Engel, un pilota collaudatore dell'aeronautica militare americana, l'USAF, presso la base di Edwards in California, resa celebre dal libro di Tom Wolfe e dal film poi The Right Stuff. E quel volo lo fece a bordo dell'X-15, l'aerospaziopleano a razzo sperimentale sviluppato per un programma congiunto tra l'USAF e la NASA, un programma che si svolse negli anni 60. E quel giorno, il 29 di giugno del 1965, in un volo suborbitale, Engel raggiunse una quota superiore al limite dello spazio per l'aeronautica militare, cioè per l'USAF, un limite fissato in 50 miglia, cioè circa 80 chilometri. Quel giorno raggiunse una quota di 80, vi dico subito, nella missione numero 138, nel volo numero 138, Joe Engel raggiunse la quota di 85,5 chilometri. Fu il primo dei suoi tre voli a bordo dell'X-15, che era uno spazioplano con un equipaggio di un solo pilota, di un solo astronauta in questo caso, uno dei tre voli in cui superò la quota dello spazio stabilita per l'USAF, mentre la Federazione Astronautica Aeronautica Internazionale aveva fissato invece il limite dello spazio a una quota di 62 miglia, cioè 100 chilometri, quella che è comunemente riconosciuta. Ma comunque anche questo delle 50 miglia è un limite riconosciuto dall'USAF, e infatti ricevette la qualifica di astronauta Joe Engel secondo questi criteri. Non fu l'unico comunque del programma X-15 ad ottenere la qualifica di astronauta. Engel proseguì però la qualifica di astronauta come lo consideriamo normalmente, cioè facendo anche dei voli orbitali, perché nel 1966 fu selezionato dalla NASA in un gruppo di astronauti che sarebbero stati assegnati a missioni del programma Apollo, e in effetti dopo una serie di incarichi venne assegnato all'equipaggio principale della missione Apollo 17, che sarebbe atterrata poi sulla Luna nell'ambito del programma Apollo. Ma nel corso degli anni, dalla sua assegnazione poi a quando si svolse effettivamente la missione, il programma Apollo vennero tagliate prima le due missioni finali, la Apollo 19 e la Apollo 20, e poi infine venne tagliata anche la missione Apollo 18, in cui avrebbe dovuto volare l'unico scienziato, un geologo, che avrebbe potuto volare nell'ambito del programma Apollo, Harrison Schmitt. Sotto forte pressione della comunità scientifica si decise di anticipare il volo di Schmitt alla missione Apollo 17, eliminando però dall'equipaggio il povero Joe Engel, che quindi non potette camminare sulla Luna, non potette arrivare sulla Luna nella missione Apollo 17. Gli venne chiesto poi a quale dei programmi successivi avrebbe voluto partecipare, e lui scelse il programma Shuttle. E in effetti nel 1970... No, perché avrebbe potuto anche scegliere Apollo Soyuz o il programma Skylab, ma lui disse che voleva pilotare un aereo, e quindi la scelta del programma Shuttle per lui risultò piuttosto naturale. Lui si sentiva un pilota, uno di quelli con la stoffa giusta che voleva utilizzare la cloche per pilotare la sua astronave. E quindi si addestrò, cominciò ad addestrarsi e venne nominato comandante di uno dei due equipaggi che nel 1977 condussero con la navetta Enterprise, con lo Shuttle Enterprise, questa volta non Space Shuttle, una serie di test di voli atmosferici di avvicinamento e atterraggio. Nel 1977, in cui la navetta Enterprise veniva sganciata dall'aereo di trasporto, il Boeing 747, e atterrava autonomamente, planando come un aliante, una serie di test atmosferici per stabilire le caratteristiche di volo e capacità di volo atmosferiche del nuovo veicolo, del nuovo spazioplano. Ebbe però l'occasione di volare effettivamente in un volo orbitale nello spazio con il programma Shuttle. Nel 1981 diventò comandante della seconda missione del programma, STS-2, insieme con l'astronauta Dick Tully, che completò l'equipaggio. Un volo importante perché venne collaudato per la prima volta il braccio robotico della stazione spaziale, ma cosa interessante per quanto riguarda la carriera di Joe Engel. Durante il rientro nell'atmosfera, Joe Engel diventò l'unico astronauta a pilotare manualmente lo Space Shuttle in tutte le fasi della discesa fino all'atterraggio. Lo fece perché anche questo secondo volo era di carattere sperimentale del nuovo veicolo Space Shuttle. E quindi diventò l'unico astronauta del programma Shuttle a poter eseguire manualmente queste manovre, quindi con le mani sulla cloche come voleva Joe Engel, perché nei voli successivi, tutti i voli successivi, gli atterraggi vennero controllati da computer soltanto con la supervisione del comandante, che avrebbe potuto assumere il controllo in qualunque fase, ma tipicamente queste piccole correzioni si resero necessarie soltanto poco prima dell'arrivo sulla pista, quindi ormai nella fase finale verso l'atterraggio. E tornò nello spazio Joe Engel come comandante di una missione Shuttle ancora nel 1985 per il suo ultimo volo nello spazio, nella missione STS-51L, in cui tra le altre cose vennero messi in orbita tre satelliti. Così Joe Engel concluse la sua brillante carriera di pilota collaudatore prima e di astronauta poi con un altro primato, avendo preso parte anche al programma Shuttle, perché Joe Engel è stato l'unico astronauta ad aver pilotato, è proprio il caso di dire, due veicoli spaziali alati, cioè l'X-15, lo spazioplano a razzo, e poi anche lo Space Shuttle. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.